Valerì, serata quindi di poesia, di letteratura, di cultura francese su Paul Valéry. Ecco, riguardo a Paul Valéry abbiamo utilizzato sia alcune riflessioni del professor Carlo Zacco, un nostro grande amico, tanti tanti anni fa, tirocinante del sottoscritto, cioè aveva scelto me come tutor, come mentore per l'insegnamento. E adesso un affermato professore di lettere al liceo Cesare Beccaria di Milano. Però ho anche attinto ad un lavoro in rete di Joachim Agut, probabilmente un francese. E così vediamo un po' di chiarirci le idee su Paul Valéry. Il suo nome, tra l'altro, è anche piuttosto lungo. Il vero nome sarebbe Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry. È nato il 30 ottobre del 1871 a Sète. Spero di pronunciare bene. Purtroppo, ahimè, io non ho mai studiato a scuola il francese. Ho studiato a scuola l'inglese, per un po' anche un pochino di tedesco, ma il francese no. Quindi mi scuso per le imprecisioni di pronuncia. Insomma, una cittadina sul mare. Ed è morto il 20 luglio del 1945 a Parigi, quindi è morto poco dopo la liberazione dall'occupazione, diciamo, intendo dire poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Ecco, torniamo indietro sulla slide precedente, ed è stato un eclettico, un intellettuale a 360 gradi. Noi lo ricordiamo anche oggi, insomma. Leggeremo una sua poesia, lo ricordiamo come poeta, ma in realtà è stato anche saggista, critico e filosofo. Infatti ha prodotto poesia, vedremo neanche così tanta poesia, narrativa saggistica tanta invece, arte, per esempio uno studio su Leonardo da Vinci, storia, lettere, quindi epistolario, ne parleremo di questo epistolario, sulla musica, articoli, dialoghi. Aforismi e riflessioni. Le riflessioni sono i cahier, i quaderni di cui parleremo fra poco. Gli aforismi sono queste frasi, insomma, proverbiali, come questa che io trovo molto molto intelligente e interessante. Quando non si può attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore. Quindi uno spirito libero, Paul Valéry, che sottolineava, insomma, l'indipendenza del pensiero, la libertà di pensiero e le idee più ardite, rivoluzionarie e innovative che scuotono le coscienze di chi invece si adagia sul già detto e già saputo. La sua famiglia di origine è, insomma, il padre viene dalla Corsica, è un corso, e la madre è genovese. E quindi siamo a poi, dicevamo, in questa zona. Non dico al confine con l'Italia, ma sicuramente c'è qualche elemento di collegamento fra Paul Valéry e l'Italia, soprattutto per via della madre genovese. È cresciuto a Montpellier, ha avuto un'educazione cattolica romana tradizionale perché ha frequentato le scuole dei domenicani. Poi ha studiato diritto all'università. Nel 1889 si sarà anche. No, sarei iscritto, penso, a questa facoltà di giurisprudenza. Poi si è trasferito a Parigi nel 1894. Poi ha sposato nel 1900 Jeannie Gobillard, nipote della pittrice impressionista Berthe Morisot. E poi è diventato uno scrittore a tempo pieno solo nel 1920. È stato eletto all'Académie française. Ecco, l'Académie française, un po' come l'Accademia dei Lincei qui in Italia, è l'Accademia della Crusca per quanto riguarda la lingua italiana, è una delle accademie più riconosciute, più affermate, più importanti in Francia, che ha un numero ristretto di membri che vengono scelti in modo molto oculato e quindi è chiaro che. Ormai a quell'epoca spiegheremo anche perché Paul Valéry era un poeta affermato e quindi per questo motivo diventa un membro dell'Académie française. Siamo Siamo negli anni del primo dopoguerra, sono anni molto tormentati. Lui si presenta in quegli anni come un uomo di cultura, un opinionista, chiamiamolo così, un intellettuale molto apprezzato. Proprio in quegli anni, infatti, ha fondato anche il Collège International de Cannes, un istituto privato di insegnamento della lingua e della civiltà francese. È diventato membro dell'Accademia delle Scienze di Lisbona, a testimonianza di come fosse riconosciuto in tutta Europa come un intellettuale, una mente, insomma, lucida. Fu nominato amministratore delegato dell'Università di Nizza. Ecco, gli era capitato di ascoltare una conferenza di Albert Einstein, che oltre a parlare, insomma, di fisica, o di altre materie, insomma, non molto semplici, anche se lui, comunque, Paul Valéry era affascinato da tutto, era affascinato anche dalla matematica e dalla scienza. In quella conferenza parlò chiaramente di come già l'Europa era stata tormentata da una guerra e sarebbe stato assurdo ricadere nello stesso errore, cioè far scoppiare una nuova guerra mondiale. Bene, questo immediatamente colpì Paul Valéry, che iniziò un'amicizia con Albert Einstein, come dimostra la corrispondenza epistolare con lui, proprio soprattutto su questo tema del pacifismo. Erano in pochi allora a crederci al pacifismo, perché sotto sotto l'Europa si stava preparando ad una nuova guerra, sorda agli appelli di questi spiriti più illuminati. Bene, nel 1940, come ben sappiamo, i tedeschi, i nazisti, hanno occupato Parigi e hanno relegato la Repubblica francese, diciamo, nella parte meridionale della Francia, appunto la cosiddetta lo Stato di Vichy o Repubblica di Vichy, che era collaborazionista con l'occupante tedesco. È chiaro che questo Stato aveva chiesto a Paul Valéry, in quanto personaggio molto influente, di collaborare con il governo e lui si è rifiutato categoricamente perché, l'abbiamo già spiegato, era pacifista e sicuramente antinazista e antifascista. Ebbe ben 12 volte la nomination al Nobel della letteratura, per la letteratura, ma non lo conseguì mai. A differenza, diciamo così, per esempio, vedremo la prossima volta, stiamo leggendo un libro di Camus, La peste di Camus, che lo ottenne qualche anno dopo, intorno al 54, e abbiamo già visto Sartre, che lo ebbe, insomma, negli anni 60. Valéry morì a Parigi nel 1945. Un altro aforisma, per esempio, che di Paul Valéry è il seguente: la politica è l'arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. Quindi era molto critico, insomma, col potere, l'abbiamo visto in particolar modo riguardo allo stato di Vichy. Abbiamo detto che una delle sue opere più imponenti, perché sono stati ritrovati 25.000 manoscritti di appunto cahier, quindi un taccuino, dei quaderni, no? Su cui lui si appuntava di tutto, appunto alcuni aforismi, cioè queste frasi sentenziose, e ne abbiamo già lette due, e poi tantissime riflessioni a tutto tondo e su di tutto, abbiamo detto, non so, l'arte, la musica. È un'impresa sorprendente e mastodontica, ancora più dello Zibaldone di Leopardi. Più o meno possiamo immaginare i quaderni di Valéry come un testo del genere. Quindi una miscellanea, ecco, di riflessioni su diversi aspetti, anche sulla poetica, sulla letteratura comunque, ma anche addirittura sulla scienza e la matematica, perché abbiamo detto che era curioso e che era interessato a tutto, e era interessato anche alla scienza e alla matematica. Molto simpatico e ironico in uno dei suoi aforismi, quando dice: "Non sempre io sono del mio parere", a testimoniare ancora una volta il dinamismo del suo pensiero. Addirittura qualcuno afferma che sia ancora più importante quasi come filosofo, più che come poeta, Paul Valéry. Dopo ne parleremo, eh. I cahier contengono anche, qui vedete per esempio il volume quinto, edito da Adelphi in Italia, quindi volumi su volumi di questi quaderni. I cahier contengono anche le prime bozze di molti aforismi da lui poi inclusi nei suoi libri. Un altro aforisma molto ironico. Avendo dedicato queste ore alla vita della mente, mi guadagno così il diritto di essere stupido per il resto della giornata. Ecco, come vedete, molto ironico e simpatico anche certe sue riflessioni. Ecco, uno dei suoi testi più interessanti a livello di saggistica è il cosiddetto La crisi del pensiero, pubblicato insieme ad altri saggi quasi politici. Ancora un altro aforisma. Noi, civiltà del progresso, anche noi sappiamo di essere mortali. È questo, quello che è avvenuto all'Europa dopo il trauma della Prima Guerra Mondiale. Prima del 1914, forse gli europei erano convinti, non dico di essere immortali, ma di vivere in uno stato di costante progresso senza interruzioni. Invece, il trauma della Prima Guerra Mondiale ha messo tutti davanti alla finitezza, della vita e anche quasi quasi, oserei dire, alla decadenza dell'Europa. Con quest'opera del 1919, quindi scritta e pubblicata un anno dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Valéry sostiene che dopo la Prima Guerra Mondiale la civiltà europea è in pericolo. Si tratta di una crisi profonda, non solo una crisi militare. Abbiamo visto che sin dalla Prima Guerra Mondiale, l'Europa perde quella centralità a livello politico-militare a favore, ad esempio, degli Stati Uniti. Crisi economica, e poi 10 anni dopo ce ne sarebbe stata una di quelle crisi economiche veramente epocali, quella di Wall Street, e soprattutto intellettuale, però, crisi del pensiero. Il problema, dice Valéry, è questo. Cioè, il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta, dice con un altro ironico aforisma. Abbiamo sempre progettato e pensato di avere un futuro quasi immenso, infinito, radioso, volevo dire, davanti, mentre invece adesso ci siamo accorti che forse le cose non stanno così. Eravamo un po' troppo ottimisti. Poi ancora, in questo libro della crisi del pensiero e altri saggi quasi politici, scrive che la cultura è impotente. La scienza è declassata. Ecco, lo sappiamo quando abbiamo studiato l'età del decadentismo, l'età a cavallo fra 800 e 900. Abbiamo visto persino la crisi delle certezze scientifiche. Le credenze e il pensiero europeo sono confusi. Qualsiasi tipo di verità o certezza, sulla quale poggiava la vita degli europei, prima di questo periodo sta venendo meno. Sia quelle tradizionali, religiose, con le quali lui era molto critico, ecco, era essenzialmente, diciamo, un anticlericale o comunque, pur avendo avuto, ricordate, no? Abbiamo visto quell'educazione presso i domenicani, ma anche con la scienza, ecco, perché è ormai superata l'euforia del positivismo della metà del secolo precedente. Qual è il futuro della civiltà europea, si chiede in questo testo Paul Valéry. Quali sono i valori culturali ed etici da preservare? Cosa possiamo fare per domare la crisi? Cosa caratterizza la cultura e la modernità europea? E infine si chiede, vale ancora la pena di propagare il pensiero e lo spirito europeo? Esiste ancora un pensiero europeo, uno spirito europeo? Ecco, è una riflessione sulla crisi a tutto tondo che, per esempio, Marcello Veneziani recentemente ha ripreso in mano perché l'ha ritenuta illuminante ancora oggi, diciamo un secolo dopo la sua pubblicazione, questo testo della crisi del pensiero. Giusto per spiegarvi che Paul Valéry, a differenza magari di altri poeti, ha operato anche in campi strettamente filosofici. Ecco, l'abbiamo già visto, no? Cosa ha detto poi sulla politica? L'arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda. Un altro aforisma interessante. Se pensi come la maggioranza, il tuo pensiero diventa superfluo. Puoi anche fare a meno di pensare. Quello che tu dici è del tutto banale, superfluo, non necessario, perché pensi come la maggioranza. Oh, adesso andiamo però, ci avviciniamo sempre di più al cuore del nostro intervento, che sarà la lettura di una poesia. Per introdurci però alla lettura della poesia, vogliamo dire qualcosa sul pensiero di Paul Valéry riguardo alla letteratura. Ecco, la poetica infatti è la riflessione sulla letteratura, è quando un autore, uno scrittore cerca di mettere sulla carta, di individuare quali sono i principi dello scrivere testi letterari in modo particolare. Valéry, dicevamo, è stato allora, un intellettuale, un filosofo, eccetera, ma in realtà è meglio conosciuto come poeta. Anche se non ha pubblicato tante poesie, addirittura meno di 100 poesie ha pubblicato Valéry. Abbiamo già visto che, al contrario, per tutta la vita ha riempito i suoi taccuini privati, i cahiers, i quaderni, tradotti in italiano, di osservazioni sul processo creativo e sui propri metodi di indagine, anche sul processo creativo. Per esempio, su questi cahiers scriveva: l'entusiasmo non è lo stato d'animo di un artista, quindi sicuramente una prospettiva ben diversa rispetto a quella romantica, dell'ispirazione del momento. No, dice che, insomma, la poesia, l'arte in generale, non è il frutto di un'ispirazione momentanea, folgorante, ma è il frutto di un lavoro. Infatti, Valéry ha insistito sul fatto che il processo mentale è l'unico importante nella creazione e le poesie sono il sottoprodotto di uno sforzo creativo della mente. Ecco, dobbiamo ricordare però una data importante. È la notte del 4 ottobre del 1892, molto giovane a quell'epoca, Paul Valéry attraversa una crisi esistenziale. Quell'anno quindi sperimenta la rivoluzione della mente, cioè l'adesione al simbolismo per il tramite del suo mentore Mallarmé. Abbiamo visto come fosse difettiva la scienza, ormai appariva chiaramente questo agli intellettuali di quegli anni, cioè della fine dell'Ottocento. E allora, come ben sappiamo, noi che abbiamo già studiato tanti poeti simbolisti, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, sappiamo che ci sono determinate cose che forse solo la poesia riesce ad esprimere o a conoscere. Bella questa frase. Un capo è un uomo che ha bisogno degli altri. È una frase, vi assicuro, molto interessante per me. Io faccio come lavoro il dirigente scolastico e quotidianamente mi accorgo di questo, no? Mi accorgo della importanza di non essere, insomma, un accentratore del potere, ma l'importanza di creare gruppo, di creare un'equipe, insomma, che lavora insieme, ad esempio, con un dirigente scolastico. Lo dice, l'ha scritto anche mio amico Franco Lorusso quando oggi come dire, ho pubblicato questo aforisma di Paul Valéry, appunto, sul mio gruppo A tutta scuola. Ecco, abbiamo detto che lui si dedica a tanti studi filosofici e scientifici, ha una concezione razionale della letteratura, non una concezione irrazionale comunque. Però, ecco, c'è un dinamismo. Qui potete vedere che Morcelliana ha proprio pubblicato i suoi testi di poetica sulla creazione artistica. Un dinamismo fra autocontrollo da una parte e irrazionalità dall'altra. Razionalità e irrazionalità, autocontrollo e mancanza di controllo in un certo senso. Infatti, il carattere principale della sua poetica è un contrasto fra il desiderio di lucido raziocinio, il controllo razionale, eccetera, manifestato dall'uso di difficili vincoli metrici, e una sensualità trascinante. Quindi, come abbiamo detto, desiderio di autocontrollo da un lato e consapevolezza di un'ineliminabile irrazionalità dall'altro lato. Ecco, tra le varie opere di Paul Valéry si staglia se ne stagliano due, insomma. Primo è la Jeune Parque, la giovane parca. La parca è una figura mitologica, una divinità che sovrintende al destino dell'uomo, che è un poemetto, chiamiamolo così, ripeto, molto brevi queste poesie, del 1917. Ma forse il suo capolavoro, anzi direi pubblicamente è accertato che questo, il capolavoro di Paul Valéry sia il poema Charme. Charme significa gli incanti. Altro titolo, Charme ou poème, cioè incanti o poemi, poesie, poemetti. E questa è l'espressione più matura della sua poesia. E fanno parte di questo libro di Charme i suoi componimenti più famosi, cioè Cimitero Marino e Le Pas. Le Pas vuol dire i passi. Quindi adesso affrontiamo in generale il testo Il Cimitero Marino, la sua poesia più famosa forse, Le Cimetière Marin. Oh mamma mia, perdonate veramente la mia pronuncia orribile, penso in francese. Qui il poeta medita guardando il cimitero in riva al mare a Sète, la città in cui era nato. Dobbiamo sottolineare un fatto, però, che la tecnica di Valéry era abbastanza ortodossa. Prima abbiamo parlato, infatti, di difficili vincoli metrici. Insomma, i suoi versi sono rimati, scanditi, in modo convenzionale, in modo tradizionale, se vogliamo. Forse anche questo che non gli ha permesso di conseguire il premio Nobel. Il nostro Paul Valéry è stato un po' come il nostro Mario Luzi, tante volte candidato, diciamo, al Nobel per la letteratura, ma senza mai poi ricevere questo premio. Però è chiaro che, come abbiamo spiegato, lui era stato molto molto influenzato da Mallarmé, Stéphane Mallarmé. E quindi è vero che c'è questa struttura, se vogliamo, un po' tradizionale, no? Però poi c'è appunto tutta la novità della poesia simbolista francese. E lo possiamo vedere nel testo che adesso andremo a leggere, Le Pas. Le Pas vuol dire i passi, le orme. Si tratta di una specie di omaggio galante all'amata. È un madrigale, come vedete, costituito da quattro quartine. A sinistra potete vedere il testo originale francese, a destra la nostra parafrasi. Vi compaiono tutte le parole chiave dell'esperienza simbolista: il silenzio, l'attesa, l'ombra divina, l'essere e il non essere. Si parla di qualcosa di immateriale, i passi dell'amata, nell'attimo che precede un incontro d'amore. Di questo attimo il poeta esalta l'attesa, il non essere, poiché non è ancora arrivata lei, non è ancora arrivata la donna. E contemporaneamente l'essere, perché proprio quei momenti d'attesa sono portatori di una dolcezza infinita. Qui intanto avevamo, come dire, dimenticato di scrivere una lettera. Ecco, dicevamo, una dolcezza infinita. Un desiderio straordinario che arrivi la donna. Il poeta addirittura vuole prolungare questa attesa, perché c'è forse più gioia, più emozione e intensità nell'attesa che non nell'arrivo della donna. Si tratta di pochi istanti che nella coscienza del poeta si dilatano, appaiono rallentati, come sono lenti i passi dell'amata. La figura della donna è sacralizzata, idealizzata. E allora iniziamo a leggere e a commentare questa poesia, cosa che poi chiuderà anche il nostro breve incontro, insomma il nostro incontro su Paul Valéry. Te pas, enfant de mon silence, i tuoi passi, figli nati, piccoli del mio silenzio. Saintement, lentement, Plassi. Santamente, lentamente posati questi passi, vers le lits de ma vigilance, verso il letto della mia veglia. Possedem mut et glacé. Procedono muti e gelidi i tuoi passi. Insomma, i passi, dicevamo, nascono dall'attesa, nascono dal desiderio, sono desiderati e procedono verso il poeta, muti, forse perché non si sa che cosa nascondano, ma è proprio questa attesa che riempie di trepidazione il poeta, quando la donna ancora non è arrivata, e forse invece immagina appunto questi passi, o ascolta anche i passi della donna che sta arrivando. Personne pure, ombre divine, persona pura, ombra divina. Però è molto importante questo accostamento di persona e ombra. Allora, questa donna è una persona in carne ed ossa o è un'ombra? È una donna o è una dea sacralizzata dal desiderio e dal piacere dell'attesa? Qui sont doux tes pas retenus. Come sono dolci i tuoi passi, trattenuti, ritenuti, retenuti. Dieu, Dieu, quindi Dio, Dei. Tous les dons que je divine viennent à moi sur ces pieds nus. Tutti i doni che io indovino, che io profetizzo, che io sogno, che io desidero per il futuro, vengono a me sui tuoi, su questi piedi nudi. Sì, ecco, allora, stavamo dicendo, i passi sono più apprezzati quanto più non arrivano, poiché il desiderio loro è maggiore e quindi, come dicevamo, viene amplificato dal fatto che lei ancora non è arrivata. E come vedete c'è molto i passi che trattieni, no? Cioè, è quasi come se fosse dilatato nel tempo, questa esperienza. È come se la donna continuasse ad arrivare, ma non arrivasse mai, no? E tutto questo comunque stimola la fantasia, dicevamo, il desiderio, il sogno e la profezia, dicevamo. Je divine, io divino, proprio mi piace anche pensare all'etimologia del termine, quasi una divinazione, no? Quindi profetizzo, no? Tutti i doni che arrivano a me sui tuoi, su questi piedi, piedi nudi. Si de tes lèvres avancées, se dalle tue labbra protese, tu prépare pour l'apaiser, ti prepari a dare pace all'abitante de mes pensées, all'abitante dei miei pensieri, cioè a quella parte di me che abita i miei pensieri, la nourriture d'un basier, a nutrirlo come un bacio, ti prepari, tu prepari il nutrimento di un baciare, il nutrimento di un bacio, no? Ecco, ovviamente la nourriture, il nutrimento, sarebbe una specie di complemento oggetto di prepare. Ne est pas cet acte tendre, non affrettare assolutamente questo atto tenero, non affrettarlo, un gesto così tenero, quello di dare pace, pour la paix, per dare pace, di fine, diciamo, no? Non affrettare questo gesto così tenero, no? Douceur d'être et de n'être pas. È dolce come l'essere e il non essere. Car j'ai vécu de vous attendre, poiché io sono vissuto nella vostra attesa, nell'attesa di voi, nell'attesa di te. Qui dobbiamo dire probabilmente che in francese, una specie di plurale a maiestatis, si può utilizzare la seconda persona plurale al posto della seconda persona singolare. È evidente che questo passaggio è avvenuto proprio per quel processo, dicevamo, di sacralizzazione, di idealizzazione della donna, che diventa quindi talmente autorevole da non poter neanche più usare la seconda persona singolare più confidenziale, amichevole, e invece da essere portati a utilizzare la seconda persona plurale. Et mon cœur n'était que vos pas. E il mio cuore non è nient'altro che vos pas, cioè i vostri passi, che noi abbiamo parafrasato i tuoi passi per lo stesso discorso del vous attendre del verso precedente, cioè perché c'è una sorta di plurale a maiestatis, ma è evidente che noi abbiamo iniziato con i tuoi passi, giusto? La poesia inizia con i tuoi passi, te pa, e finisce con i vostri passi. Quindi si è compiuta, dicevamo, questa idealizzazione, però è anche ciclica perché sono quelli il centro, il nucleo della ispirazione poetica. Insomma, ritornando adesso alla terza e alla quarta quartina di questo madrigale. Le labbra protese offrono il nutrimento di un bacio che può finalmente dare quiete, pace, sollievo all'ospite dei miei sogni, l'abitante dei miei pensieri, abbiamo visto proprio letteralmente. Ovviamente si tratta del poeta stesso, che però viene definito così. Abbiamo anche parafrasato quella parte di me che abita i pensieri. Immateriale anch'esso esiste il poeta poiché desidera. La soddisfazione si fa apprezzare tanto più si rende desiderabile e non a portata di mano. Non affrettarlo, un atto così tenero, questo atto tenero, non affrettarlo. Non c'è da aver fretta, anzi, abbiamo visto che proprio il procrastinare, insomma, vuol dire ritardare questo arrivo, questa dolcezza, la rende ancora più desiderabile. Proprio perché non è a portata di mano. Essere e insieme non essere, d'être et de n'être pas. Una dolcezza, quindi, che qui abbiamo parafrasato come l'essere, letteralmente sarebbe la dolcezza dell'essere e del non essere. La dolcezza, insomma, non sta soltanto nella soddisfazione, ma anche nell'attesa di questa, non sta soltanto nell'essere dell'appagamento, ma anche nel non essere dell'attesa. È l'attesa dell'amata, infatti, che conta. Nulla di concreto viene nominato, è tutto sempre solo alluso, in maniera, dicevamo, simbolica, perché io sono vissuto in questa attesa di te, di voi, voi quindi grande, cioè la grandezza, dicevamo, della donna. E il mio cuore non erano nient'altro che i vostri passi. Et mon cœur n'était que vos pass. Devo ovviamente, come ho già fatto prima, scusarmi per la pronuncia probabilmente non perfetta del mio francese,